Le 18 e un minuto, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro, benvenuti, questo è l'Orizzonte di Radio Popolare. Ultima puntata della settimana per vedere insieme i fatti di oggi, venerdì 19 giugno, tante cose soprattutto dall'Italia. Dalla politica oggi si parla molto del piano casa del governo. Vi ricorderete il decreto per l'edilizia sociale lanciato da Meloni il 1 maggio e che ora è arrivato a uno snodo parlamentare perché il governo ha deciso di mettere la fiducia al provvedimento, che quindi adesso non può più essere modificato e lunedì sarà dunque votato così com'è. Una delle notizie è che nelle scorse ore si è saputo che il 1,2 miliardi del PNRR che doveva essere dirottato sul piano è saltato, ma in generale l'idea di contrasto all'emergenza abitativa che ha in mente il governo sembra avere parecchi difetti, a partire dal grande ruolo che è stato affidato al privato anche su questo ambito, le politiche abitative. Ma ne parliamo stasera all'Orizzonte delle 20, dopo i notiziari. Questo è il nostro fatto di giornata da approfondire. In questa prima ora, invece, sempre dall'Italia, ci sono le motivazioni della Cassazione sui depistaggi per la morte di Stefano Cucchi. 3 mesi fa arrivarono una soluzione, 3 prescrizioni e 2 condanne per i carabinieri imputati. Oggi la Corte scrive che ci fu la chiara volontà di coprire le responsabilità dei militari nel pestaggio di Stefano. Con queste parole si chiude anche questo filone giudiziario su Cucchi dopo ben 17 anni dalla sua morte. Oggi è morto poi Igor Protti, tra i calciatori più amati degli anni 90 e 2000, soprattutto a Livorno, dove divenne una bandiera. Abbiamo sentito oggi il sindaco che gli diede una cittadinanza onoraria importante, un legame strettissimo quello tra Protti e la città di Livorno. Dagli esteri invece continua la grande incertezza sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Sulla carta è tutto definito per iniziare la nuova fase negoziale, nella realtà invece la questione libanese rischia di compromettere tutto. Anche questa notte scambi a fuoco tra Israele ed Hezbollah, poco fa l'annuncio di una tregua a cui però sarebbero seguiti altri bombardamenti israeliani proprio nel pomeriggio. E non è chiaro se Trump riuscirà a tenere a bada Netanyahu, ma a proposito di Trump, la notizia che ora è in prima pagina praticamente dappertutto, anche sui giornali internazionali, è questa qui.
Pronto?
Buonasera, signor Presidente. Buonasera. Sono Daniele Compatangelo, corrispondente dalla Casa Bianca.
Dimmi.
Ho 2 domande sull'Ucraina e Hezbollah, se permette. Se l'Ucraina continuasse a mostrare interesse per una futura adesione all'Unione Europea, questo potrebbe complicare i suoi sforzi per raggiungere un accordo con il presidente Putin? L'Ucraina dovrebbe rimanere neutrale? Cosa può portare alla fine di questo conflitto?
Non sono coinvolto in questa questione. Noi vogliamo soltanto la pace. Come sta il suo primo ministro? Come sta?
Beh, vi siete appena incontrati al G7. Cosa ne pensa? Cosa pensa della conversazione che avete avuto seduti su quel piccolo divano?
Cosa ha detto quando mi ha incontrato?
Immagino fosse felice di incontrarla e di avere un amico come lei.
Probabilmente è contenta che io le abbia parlato. Non ero obbligato a parlarle.
Mi parli di quell'incontro.
Non so cosa dirle. Mi ha implorato di fare una foto con lei. Voleva una foto con me così tanto. L'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena.
Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
Il nuovo strappo allora, ormai decisamente profondo, forse non più ricucibile, tra Trump e Meloni. Avete sentito nella prima parte la telefonata che c'è stata oggi tra il presidente americano e il corrispondente di La 7, telefonate che avvengono in maniera periodica con i giornalisti internazionali, quelli accreditati alla Casa Bianca, una telefonata in cui Trump di fatto ha dato questa notizia, questo retroscena al G7 di Evian, che Meloni avrebbe implorato una foto con lui, e dice Trump: mi faceva pena e dunque l'ho fatta. Nella seconda parte invece il video di Giorgia Meloni pubblicato oggi: l'Italia non implora. Allora, è un attacco da bullo, si può dire così, da parte di Trump alla Presidente del Consiglio, che adesso ha ricevuto la solidarietà di Mattarella, delle opposizioni, anche degli altri leader europei, Macron e Sanchez, leggo qui in agenzia. Saluto Flavia Perina, giornalista della Stampa. Ciao Flavia.
Buonasera, bentrovati a tutti.
Buonasera. Flavia, è la fine del loro rapporto, se c'è poi mai stato un rapporto veramente sincero tra i due?
È uno scontro molto personale, è uno scontro, e a differenza, Trump ha bullizzato più o meno tutti quanti i leader europei, dicendo a ognuno cose davvero fuori da ogni canone della diplomazia e delle relazioni tra alleati. Ma nel caso di Meloni io ci vedo una surplus, un surplus rispetto ad altre frasi che ha destinato ad altri, perché lei l'ha attaccata proprio sotto il profilo personale, come una leader che implora, che chiede una foto a tutti i costi. Credo che ci sia anche una forte componente di sessismo in questo tipo di atteggiamento, che è sicuramente più beffardo di quello riservato ad altri, e penso che proprio per il carattere molto personale di questo attacco e anche della replica di Meloni, che in fondo credo che nessun leader europeo gli abbia mai risposto a Trump dandogli del bugiardo così apertamente, penso che sarà uno scontro impossibile da ricucire.
C'è una componente di sessismo, sì, questa l'abbiamo colta anche noi, chissà se Trump avrebbe parlato così di un Macron o di uno Starmer di turno con cui c'erano stati comunque dissapori in passato, però forse con un uomo avrebbe avuto un atteggiamento diverso, e questo anche che dici.
Sicuramente agli altri ha riservato tantissimi insulti, di Starmer ha detto che non è Churchill, e Macron ultimamente ha fatto una battuta sul fatto che la moglie gli ha dato un pugno, di che ha detto la NATO non c'era quando ne avevamo bisogno, cioè tutti quanti sono passati sotto il suo atteggiamento da bullo, ma con Giorgia Meloni c'è un surplus di cattiveria, secondo me, che è dovuto al fatto che lei è una donna e Trump mi sembra una persona intrisa di maschilismo e di sessismo.
Invece Flavia, politicamente come si spiega secondo te un attacco così a quella che in Europa era sempre stata considerata anche da lei stessa la più grande alleata ideologica, quella che si definiva la pontiera? Significa insomma che forse le opposizioni dicono è il prezzo che si paga essere subalterni, questo?
Guarda, il prezzo, se noi guardiamo adesso in una prospettiva un po' più storica il rapporto tra Italia e Stati Uniti, gli Stati Uniti hanno sempre considerato sotto qualunque leader l'Italia una sorta di provincia dell'impero che doveva soltanto obbedire. I leader che si sono messi di traverso l'hanno tutti quanti più o meno pagata cara, penso ad Aldo Moro nell'epoca del compromesso storico o a Bettino Craxi nella vicenda di Sigonella. Quindi il no italiano, il no dell'Italia di un paese che appunto viene considerato una provincia dell'impero all'uso delle basi per la guerra nel Golfo è stato giudicato inammissibile, e lo sarebbe stato probabilmente da qualunque presidenza americana. Trump si crede, cioè di recente si è paragonato, ha detto che è più potente di Gengis Khan, di Napoleone, di Mao, di Hitler, cioè è palesemente un uomo che si crede al di sopra di ogni regola e di ogni cosa, ed è ovvio che la reazione è proporzionata al suo superego. Ma io credo che qualunque governo sotto qualunque amministrazione americana avrebbe avuto difficoltà a dire no ad una precisa richiesta americana.
A prescindere, quindi dici la vicinanza ideologica in fondo conta poco rispetto ad altri aspetti concreti dell'agire politico.
Sicuramente c'entra anche quella. Qua siamo di fronte alla fine di una storia. La simpatia e solidarietà col mondo MAGA della destra italiana finisce qua, no? E oggi guardate, basta guardare le agenzie dove dai ministri fino all'ultimo segretario di sezione della destra tutti dichiarano contro Donald Trump. È la fine di una storia che è stata per la destra italiana una illusione, perché davvero ha creduto che quella sintonia ideologica avrebbe potuto portarle consenso, opportunità e un ruolo internazionale, mentre invece è successo l'esatto contrario.
Decisamente sembra ormai questa la prospettiva. Grazie Flavia Perina, giornalista della Stampa, ciao, alla prossima.
Grazie a voi, alla prossima.
Saluto adesso l'ambasciatore Pasquale Ferrara, ambasciatore docente di diplomazia e negoziato alla LUISS di Roma. Benvenuto Ferrara.
Buonasera a voi.
Ambasciatore, qual è la portata di questo scontro diplomatico di fronte al quale siamo?
Beh, sicuramente è un innalzamento di toni che non si era visto nel recente passato, anzi, diciamo, la doccia fredda viene dopo un momento in cui durante il G7 sembrava che ci fosse una riappacificazione, diciamo, anzitutto personale tra Giorgia Meloni e Donald Trump. Sotto il profilo, diciamo, diplomatico, il tema è che probabilmente è stato un errore puntare in tutti questi anni sull'affidabilità di Trump e invece stigmatizzando posizioni che hanno assunto altri leader come lo stesso Macron, per quanto riguarda in particolare la Palestina, per esempio, o come Sanchez in occasione del vertice NATO sull'aumento al 5% del PIL delle spese militari. E probabilmente avevano ragione loro nel nutrire seri dubbi, diciamo, sulla, come dire, linearità dell'approccio dei tre, insomma.
E sul Papa qualcosa ha provato a fare Meloni, a staccarsi come hanno fatto gli altri leader, non ha pagato perché poi ha ricevuto un attacco pesantissimo che gli altri non hanno ricevuto allo stesso modo però.
Sì, perché evidentemente, come si diceva prima, nel corso della vostra trasmissione, questa affiliazione, per quanto virtuale, con il mondo MAGA è stata più evidente e marcata nel caso del governo Meloni, in particolare di Fratelli d'Italia, cioè sotto il profilo, diciamo, proprio del posizionamento internazionale. Questo non è avvenuto con gli altri paesi. Ricordiamo che il cancelliere Merz aveva preso pubblicamente le distanze in un famoso discorso tenuto a Monaco da tutto questo universo, diciamo, del sovranismo mondiale. E in quella circostanza la Presidente del Consiglio aveva invece ribadito la vicinanza politica e ideologica esattamente rispetto a quel tipo di approccio. Quindi le ripercussioni sono più gravi per questa ragione. Però, diciamo, io credo che bisognerà a questo punto mantenere un minimo di sangue freddo, perché adesso non vorrei che si passasse dall'eccesso opposto, diciamo, no? Cioè
Insomma.
da una totale, diciamo, come dire, coincidenza di vedute a una sorta di ostilità, per quanto diplomatica, insomma, non ce lo possiamo
Lei
permettere,
dice, ambasciatore, le
come
ripercussioni ora sono
paese.
ancora più grandi proprio perché era più stretto il legame che c'era ideologicamente tra Trump e Meloni. E dunque, di fronte ai dissapori delle scorse settimane, degli scorsi mesi, il colpo poi è ancora più duro per questo.
Sì, ma sicuramente, e credo che questa, diciamo, questa divaricazione sia stata molto avvertita anche da parte di Trump, proprio perché sul governo Meloni puntava come uno dei punti di forza per fare che cosa? Una cosa che è stata scritta nella strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, quella sostanzialmente di privilegiare i rapporti bilaterali con i singoli paesi europei, ma al tempo stesso scardinare tutto l'impianto istituzionale dell'Unione Europea. E quindi il venir meno di questo punto di riferimento in questa strategia, che è una strategia politica, diciamo, che la dice lunga sulla fragilità di questo tema dell'unità dell'Occidente, che in realtà è stato con Trump sempre un elemento illusorio più che sostanziale, a differenza di quello che forse era avvenuto nel recente passato con altri presidenti americani.
Cosa dovrebbe fare l'Italia in casi come questo? Adesso le diceva attenzione a colpi di testa, però è molto grave quello che è accaduto.
No, è sicuramente di grande impatto e noi non possiamo farci umiliare come nazione, appunto, per utilizzare una parola cara, diciamo, alla Presidente del Consiglio, ma al tempo stesso però dobbiamo stare molto attenti a non spingere, diciamo, le cose troppo in là. Adesso ho visto che il ministro degli Esteri ha annullato un incontro che era stato previsto con Rubio negli Stati Uniti. Quindi può essere una situazione, diciamo, di irritazione molto grave per un fatto molto serio che è avvenuto da poche ore. Quindi, diciamo, aspettiamo che le cose decantino un po', però a un certo punto dovremmo cercare di capire quale strategia avere nei confronti degli Stati Uniti, di questi Stati Uniti. E in questo momento, appunto, dopo il percorso ormai di governo di quasi 4 anni, diciamo, mi sembra un po' tardi per cambiare, diciamo, direzione. Quindi con gli Stati Uniti bisogna in ogni caso averci a che fare, ma bisogna averci a che fare in un modo molto più laico, secondo me, molto più, come dire, pragmatico e molto meno ideologico in termini appunto di afflato con quel mondo del sovranismo multinazionale che ha dominato in questo momento la narrazione anche in Italia.
Sì, sicuramente. Per quanto riguarda la strategia, adesso si brancola un po' nel buio con gli Stati Uniti dopo tutto quello che è successo rispetto a quelle che erano le premesse iniziali, almeno che aveva in mente Giorgia Meloni, che aveva in mente Fratelli d'Italia.
Ci può essere un vantaggio per l'Italia, finalmente riconoscere che il nostro vero punto di aggancio istituzionale, storico, politico è l'Europa e non, diciamo, appunto il
È
grande alleato.
molto ottimista, ambasciatore. La ringraziamo per essere stato con noi.
Speriamo tanto. Ok, grazie.
Alla prossima, alla
Buona
prossima.
serata.
Pasquale Ferrara, ambasciatore docente di diplomazia e negoziato alla LUISS di Roma. Un amore tossico, dunque, quello tra Meloni e Trump che pare essere finito. E mi viene in mente questo brano. Bon Jovi, You Give Love a Bad Name, a Radio Popolare, l'Orizzonte. Adesso, prima di dare la linea al giornale radio, cambiamo decisamente argomento, lasciamo stare le beghe e i problemi tra Trump e Meloni. Parliamo di del taser, la pistola elettrica, uno strumento, un'arma controversa che è stata criticatissima in tutti questi mesi da quando si è deciso di darla in dotazione a diverse forze di polizia in diversi comuni, soprattutto per i danni che ancora non conosciamo bene sull'efficacia appunto di questo strumento, di quest'arma, e quali conseguenze può davvero causare alle persone. Ci parla tutto Matteo Lefos, che ci ha raggiunto in studio perché oggi è stato pubblicato un documento importante sul taser.
Buonasera Mattia e buonasera ascoltatrici e ascoltatori.
Che documento è stato pubblicato oggi?
Allora, Antigone ha pubblicato un report sulle conseguenze di quest'arma che è in dotazione dal 2022 alla Polizia di Stato, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza e anche alla Polizia locale. Lo sappiamo, il taser è un tema controverso. I sostenitori di quest'arma dicono che sia meno letale rispetto all'arma da fuoco e quindi riduce il rischio di feriti gravi sia tra gli agenti che tra le persone fermate. Il problema è proprio perché è più leggero dell'arma da fuoco, potrebbe essere così utilizzato in maniera un po' più leggera, e chi ha problemi cardiaci o problemi vari nelle condizioni fisiche o psichiche può rischia parecchio. Sono stati almeno 7 i morti successivi all'utilizzo del taser, come dice il documento di Antigone, e quindi il taser poi ha delle linee guida, i poliziotti hanno delle linee guida che devono rispettare, no? Va mostrato senza essere impugnato all'inizio, poi se viene impugnato può essere utilizzato solo se la deterrenza visiva non produce effetto. I rischi, i poliziotti devono calcolare i rischi associati alla caduta della persona colpita in situazioni concitate. Questo è molto difficile ed ecco perché è un tema di grande dibattito. Come fa un poliziotto ad avere pienamente consapevolezza di tutte queste robe? E quindi, anche perché poi i morti ci sono stati, il tema fa discutere.
Tutte questioni aperte e controverse, ovviamente, di cui parliamo con Sofia Antonelli dell'associazione Antigone, curatrice appunto del rapporto sul taser di oggi. Benvenuta Sofia Antonelli.
Grazie, buonasera.
Buonasera Antonelli. Quali sono i punti chiave del report che Antigone ha realizzato e presentato oggi?
Allora, il report, diciamo, l'abbiamo strutturato in due parti. Essenzialmente nella prima ricostruiamo una storia particolarmente interessante, devo dire controversa ma interessante, appunto quella della nascita, della diffusione del taser negli Stati Uniti. Diciamo, inizia a girare a fine degli anni 90 e poi piano piano arriva nel resto del mondo. In Italia, lo si diceva, è diventato proprio una presenza all'interno delle dotazioni delle forze di polizia a partire dal 2022. E quello che raccontiamo, che appunto è stato visto in America prima e in Italia poi, è questa narrazione, no? Si diceva il taser viene raccontato come un'alternativa alla pistola, come un'alternativa all'arma da fuoco, e quindi in questo caso appunto come appunto un'alternativa più sicura. Il fatto però è che il taser non viene spesso utilizzato come alternativa alla pistola, ma come ad altri strumenti, diciamo, di deterrenza, di de-escalation meno invasivi. Questo è il grande rischio, e quindi appunto la narrazione fatta anche dall'azienda Taser stessa, perché lo ricordo, Taser è soltanto uno dei dispositivi, appunto una delle pistole elettriche, prende il nome dell'azienda produttrice. La tesi dell'azienda produttrice è sempre stata che si trattava di un'arma all'inizio definita addirittura non letale, letale, poi meno letale, comunque è un'arma con pochi effetti sulla salute delle persone. Così non è, lo hanno dimostrato studi scientifici indipendenti e diverse inchieste giornalistiche. Quella più famosa è quella di Reuters del 2017, che ha documentato oltre 1000 decessi in Nord America proprio collegati all'utilizzo del taser. E in Italia, lo si diceva, dal 2022 ad oggi sono stati registrati 7 decessi collegati all'utilizzo del taser.
Certo.
Poi è sempre difficile in fase di autopsia capire le responsabilità, le concause, eccetera.
Sì.
Sicuramente un decesso avvenuto a Genova l'anno scorso, il medico legale ha proprio invece affermato che una delle concause era proprio lo sparo dei dardi elettrici del taser.
Un'arma dunque potenzialmente letale, questo ormai è un dato di fatto che si può dire, e da qui anche le preoccupazioni di molti osservatori anche del settore. Leggo qui in agenzia una dichiarazione di Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia, che era con voi oggi alla presentazione del vostro rapporto alla Camera dei Deputati, e ha parlato della sindrome del poliziotto pigro che potrebbe essere connessa poi all'utilizzo del taser. Che cosa intende?
Esatto, la sindrome del poliziotto pigro viene chiamata così in America, dove si è proprio studiata, ci sono diversi studi che la raccontano. È quella dell'eccessivo utilizzo, l'eccessivo ricorso, anche laddove le circostanze non richiederebbero appunto un intervento di questo tipo, e quindi il taser viene utilizzato in maniera sproporzionata, una sorta di uso eccessivo della forza, e spesso non viene applicata anche tutta quella procedura di dissuasione di cui si parlava prima, no? Mostrarlo, minacciare l'utilizzo, eccetera eccetera, ma viene subito azionato anche laddove appunto le circostanze non lo richiederebbero. In America è stata appunto studiata, ha preso questo nome, e in Italia vediamo comunque nei casi di cui abbiamo notizia molto spesso appunto l'utilizzo del taser è probabilmente disposto in maniera appunto sproporzionata.
Senta Antonelli, voi avete presentato il rapporto alla Camera, però ormai questo governo, questo ministro dell'interno Piantedosi ha deciso che si va avanti col taser, nonostante tutti gli allarmi che arrivano da voi. Abbiamo giusto 30 secondi, se si può rispondere su questo.
Sì, è stata richiesta appunto anche l'acquisto di un numero crescente appunto di dispositivi. Noi siamo ovviamente contrari e chiediamo più chiarezza, perché c'è molta opacità sul tema. Chiediamo innanzitutto una commissione scientifica indipendente, chiediamo dei registri nazionali obbligatori che diano appunto luce all'utilizzo di questo dispositivo, e finché non c'è questa chiarezza chiediamo una sospensione cautelativa, fermare l'uso del taser fino a quando studi scientifici non ne garantiranno la sicurezza.
Perfetto, grazie mille Sofia Antonelli, buon lavoro Associazione Antigone.
Grazie a voi,
alla prossima. E grazie a Matteo Lefons, ciao Matteo.
Ciao Mattia.
E tra poco, dopo il giornale radio, parleremo ancora di abusi in divisa, possiamo dire così, violenze della polizia sicuramente. Il caso Cucchi ci insegna, tra poco c'è una notizia da dare proprio sul caso Cucchi e la trafila giudiziaria, la grande storia giudiziaria del caso Cucchi, che è arrivata forse a una parola fine. A dopo il GR.
L'orizzonte delle
18:35 minuti. Seconda mezz'ora dell'orizzonte, oggi tra le notizie di oggi c'è anche questa: sono state pubblicate le motivazioni sui depistaggi per la morte di Stefano Cucchi, e adesso parliamo proprio di lui. Vi ricorderete, 3 mesi fa le sentenze della Suprema Corte nel processo che vedeva imputati 6 carabinieri del gruppo Roma. Alla fine la Corte condannò soltanto 2 di loro per aver cercato di depistare le indagini sull'omicidio di Stefano. Per gli altri 4 arrivarono 3 prescrizioni e l'annullamento di una condanna, quella al colonnello dell'Arma, Lorenzo Sabatino. E oggi dunque si mette la parola fine con queste motivazioni. C'era già stata la sentenza ovviamente, ma con le motivazioni ancora di più, la parola fine sul processo, sui depistaggi che per tanti anni ci ha accompagnato alla ricerca della verità su chi tentò di ostacolare le indagini sulla morte di Stefano Cucchi. Nelle 90 pagine di motivazione di oggi la Cassazione dice una cosa, scrive nero su bianco che ci fu la chiara volontà di impedire che il decesso di Stefano potesse essere ricondotto ai carabinieri del gruppo Roma. Noi abbiamo il piacere di avere ospite adesso Ilaria Cucchi, che è senatrice di AVS, sorella di Stefano. Benvenuta Cucchi.
Grazie, buonasera.
Allora, con lei per
grazie come sempre.
No, grazie a lei per la sua disponibilità, ovviamente in questi momenti, anche per fare un po' di memoria storica, perché è fondamentale. Però innanzitutto le motivazioni di oggi, per soffermarci anche su quella frase che ho letto, quella che riconosce la chiara volontà di impedire il decesso di Stefano, è stata una chiara volontà messa in atto dai carabinieri del gruppo Roma. Poi, nonostante siano arrivate anche delle prescrizioni, sia arrivata all'annullamento di una condanna, che cosa significa avere quella frase scritta nero su bianco?
Significa moltissimo. Beh, diciamo, voi seguite questa vicenda da sempre, quindi sapete benissimo tutto quello che è accaduto in questi anni, magari lo raccontiamo per chi ci sta seguendo ora. Questa sentenza è così importante perché è proprio il frutto della fatica di tutti questi anni. Se pensate che per un lungo periodo c'è stato un processo sbagliato, con gli imputati sbagliati, con i capi di imputazione sbagliati, e tutto appunto, come dicono le motivazioni di oggi, per togliere tutti i sospetti per la morte di Stefano dai carabinieri. E tutto questo purtroppo avveniva però sulla pelle delle persone, sulla mia pelle, quella della mia famiglia, sì, ma anche quella dei tre poveri agenti della penitenziaria che sono fatti anni di processi da innocenti. Pensate un po', tutto questo per allontanare tutti i sospetti dal generale Casarza, per esempio.
Ecco, perché per poi... No, concluda pure Cucchi.
Ecco, un'altra vorrei chiudere ricordando appunto le varie vittime di questi anni di processi sbagliati, e tra le tante vittime c'è Riccardo Casamassima, non dobbiamo dimenticarlo,
il grande testimone
di Lisa, che ha avuto il coraggio di raccontare quello che sapeva. Uso la parola coraggio non a caso, perché il povero Riccardo Casamassima ha pagato un caro prezzo sulla sua pelle semplicemente per aver raccontato la verità. E quindi, insomma, io credo che vada sempre ricordato, soprattutto quando si parla di carabinieri che sbagliano, per ricordare che per fortuna nostra, non sono tutti così.
Il testimone che riaprì con la sua testimonianza appunto il processo su Stefano Cucchi. Senta Ilaria, la Cassazione, dicevamo, alla fine ha riconosciuto per i depistaggi solo due condanne: per il generale Casarza, che lei citava, è subentrata la prescrizione, per il colonnello Sabatino...
Beh, la prescrizione però non è una soluzione.
Non è una soluzione, certo, anzi questa frase che ora è scritta nelle motivazioni, nelle motivazioni è un tassello importante appunto, che va legato anche a Casarza.
Assolutamente, io trovo che queste motivazioni, come accennavo all'inizio, sono estremamente importanti. Per quanto mi riguarda sono soddisfatta, se si può usare il termine soddisfatta rispetto a ciò di cui stiamo parlando. Però insomma non era così scontato, guardandoci indietro, accennavo ai processi sbagliati, quindi questa è sicuramente una vittoria enorme, una vittoria non mia, non di Ilaria Cucchi, ma sicuramente del dottor Musarò, per esempio, che ci ha dimostrato quanto la giustizia può essere uguale per tutti, e soprattutto che con enorme impegno e sacrificio ha portato avanti dei processi cui i risultati non erano per nulla scontati, così come merito anche ovviamente dell'avvocato Anselmo. Insomma, io dico sempre che da soli non si fa niente. Evidentemente io ho avuto nella sfortuna la fortuna di incontrare persone che ci hanno creduto fino in fondo. E tornando alle motivazioni, sono importanti, ma guardate, sono importanti anche quelle per l'assoluzione di Sabatino. Perché? Perché in pratica viene da chiedersi: ma in che mani siamo? viene assolto, diciamo, viene motivata sì. questa assoluzione dicendo che lui non, in buona sostanza, non poteva rendersi conto di quello dei falsi che stava facendo il suo collega, nonché vicino di stanza, se non ricordo male. Quindi, insomma, fossi in lui non ne farei un vanto.
Decisamente. Senta, Ilaria Cucchi, questo era l'ultimo passaggio giudiziario sulla morte di Stefano, giusto? Diceva, ci sono stati anche vari processi bis, i depistaggi, l'omicidio preterintenzionale ovviamente per la morte di suo fratello. Questa era praticamente l'ultimo passaggio, non ci sono più processi aperti adesso, o sbaglio?
Direi che abbiamo chiuso un lunghissimo capitolo.
Era l'ultimo, dunque, che, se posso chiederlo, come si sente oggi? Sono passati 17 anni, 17 anni.
Ma secondo lei come mi posso sentire?
Certo.
Sicuramente, ripeto, sono molto soddisfatta, sempre che questo sia il termine adatto, ma ovviamente guardandomi indietro la domanda che mi faccio è: ma davvero una famiglia deve sacrificarsi così tanto per ottenere la verità? E poi, leggendo questa sentenza, c'è anche la rabbia, che era un po' quella che le accennavo prima, di dire: quindi dobbiamo dire che ci sono due pesi e due misure, quindi la vita di Stefano Cucchi valeva molto molto meno della carriera dei vari generali. Ecco, un po' d'amarezza, sì. Ma per fortuna siamo arrivati fino alla fine.
Ilaria Cucchi, grazie davvero per essere stata con noi anche in questa giornata.
Grazie a voi.
Alla prossima.
Grazie a voi.
Alla prossima. E buon lavoro, Ilaria Cucchi, senatrice di AVS, Alleanza Verdi Sinistra, sorella di Stefano Cucchi. Cambiamo decisamente pagina, un'altra delle notizie di oggi: la morte triste, anche questo ovviamente per tutti gli amanti del calcio, di Igor Protti. Tra i calciatori più amati degli anni 90 e 2000, soprattutto più amati in una città che non è per nulla banale: Livorno, dove divenne una bandiera. Oggi abbiamo sentito il sindaco, l'ex sindaco della città di Livorno, quello che gli diede la cittadinanza onoraria, perché appunto gli venne conferita anche questo grande onore dalla città di Livorno. Lo ha fatto Matteo Lefons, che è riuscito a raggiungere l'ex sindaco appunto di Livorno, Alessandro Cosimi. Ci ha raccontato un po' quello che era il personaggio Igor Protti, il calciatore, soprattutto l'uomo e il suo legame con quella città, quella di Livorno, a cui siamo legati in qualche modo anche noi, sentite.
Da un punto di vista dell'immaginario collettivo, sicuramente una persona che in questa città si è dato il compito di riscattare una situazione che era una situazione emozionale, che era quella del calcio livornese, attraverso scelte di tornare qui dopo che c'era stato ragazzo, e di essere stato per lungo tempo una persona che ha aiutato la crescita anche di una cultura del calcio, fra le altre cose, perché era uomo che aveva visto un sacco di cose, di vicende, di posti, e poi ha dato alla città, secondo me, un elemento di fondo, che si può essere persone per bene, avere la competizione nella testa perché questa fa parte del gioco, e allo stesso tempo essere impegnato a fare magari delle cose buone verso le persone che hanno meno, avere la voglia di in qualche modo rendere un po' della fortuna che hai avuto.
Che ricordi ha lei dell'uomo, se ci può anche raccontare un episodio in particolare?
Senta, l'uomo era un uomo buono, ma delle volte quando si dice buono si sottende un po' di stupidità. No, era un uomo intelligente, buono, volto verso questa cosa che le ho detto, di rendere un po' della fortuna che aveva avuto. Lui si sentiva parte importante di questa comunità e lo poteva dimostrare anche in quelle volte che magari sorridendo andava a giocare con un mucchio di scarponi amici, e che arrivava lui, allora tutti impazzivano dalla contentezza. Mi ricordo una volta in una partita fatta di calcio a 5, lui fece una cosa incredibile, arrivò, si cambiava, o arrivò uno che faceva un po' il prepotente, non l'aveva visto, se guardate l'ora al pallone perché lo vedo più, poi vide lui e si inginocchiò, cioè, ma era una cosa simpatica, sorridente ovviamente, no? E lui era un uomo così, non aveva elementi di arroganza mai, questo forse era la cosa più bella che ho conosciuto di Igor.
Lui veniva da una famiglia di sinistra e lo ha comunque sempre rivendicato, aveva degli ideali forti.
Certo, io le devo dire la verità che anche egoisticamente per un periodo io ho accarezzato l'idea che potesse venire nei due mandati che ho fatto a fare l'assessore allo sport, e lui non è mai venuto perché era intanto, come dire, molto geloso della propria libertà, legato a una serie di simbologie che erano introiettate a livello personale, e quindi anche alcuni impegni istituzionali aveva il timore che lo potessero limitare per certi versi, ma è sempre stato una persona amica, amico della città, e soprattutto che quando c'era da fare qualcosa era sempre a disposizione. Non era davvero una persona che avesse spocchia o che in qualche modo abusasse o cercasse vantaggi dalla situazione in cui era vissuto.
L'ex sindaco di Livorno, Alessandro Cosimi, intervistato da Matteo Lefons su Igor Protti. Tra poco parliamo di Marrakesh, non scherzo, eh?
Le storie che so, pregherò per chi muota ancora nei guai, chi vuole scappare non può. Love, love, per tutte le strade in cui sto, le donne che ho avuto, che avrò. Pregherò per tutto l'amore che dai, sempre più di quello che do. Love, love, love. Da Sagan guarda, la strada mi guarda, Cat Collins su di me e mi gridano Marra. Chi è in difficoltà, cosa deve fare chi è ricco non sa. Allaccio non fra, prima che gli allacciassero il gas. Ero un re nei miei sogni, young boy, vedo me nei tuoi occhi. Abbiamo una malattia che non si cura con i soldi. Se ho chiuso contatti, però l'ho fatto solo per salvarmi. Sono un uomo adesso, odiami che ti amo lo stesso, perché dolore è amore inespresso. Gioielli e fama, Vuitton e Prada, non conta nada se tu non sei con me. Qualcuno in meno, qualcuno in cielo, ho il cuore pieno, non voglio nuovi friends. Per gli amici veri che ho, per tutte le storie che so, pregherò per chi nuota ancora nei guai, chi vuole scappare non può. No. Per tutte le strade in cui sto, le donne che ho avuto e che avrò. Pregherò per tutto l'amore che dai, sempre più di quello che do. Solo amore per la gente, senza apostrofo direi. Yeah, la strada è la mia donna, frate ucciderei per lei. Lo sai che mi brucia il petto, per questo love e rispetto. Lo sai che brilla il mio pezzo, lo sai che resto lo stesso. Colpo caricato, sono innamorato della city e del suo corpo del reato. Sta vita è un campo minato, per questo il cuore spinato. Il mio amore extra, voglio ispirare tutti quei raga che l'hanno persa. Strada maestra, non ti ripaga, sei solo maestra la strada. One love. Love. Per gli amici veri che ho, per tutte le storie che so, pregherò per chi nuota ancora nei guai, chi vuole scappare non può. Love, love. Per tutte le strade in cui sto, le donne che ho avuto, che avrò. Pregherò per tutto l'amore che dai, sempre più di quello che do. Love, love, love. Gioia e fama, Vuitton e Prada, non conta nada se tu non sei con me. Qualcuno in meno, qualcuno in cielo, ho il cuore pieno, non voglio nuovi friends. Da quei portici, in quei vortici, senza accorgerci, siamo diventati dei re. Nei pericoli, negli ostacoli, solo i soliti, non voglio nuovi friends. Solo amore per queste strade, per tutta la gente che c'è dall'inizio, per tutti quelli che ho perso lungo il cammino. È stato un lungo viaggio. I ragazzi di Via dei Pretis, del Vecchio, tutti i fratelli a cavallo, un Teramo, Lope, Tre Castelli, Cascina, One Love. Gioia e fama, Vuitton e Prada, non conta nada se tu non sei con me. Qualcuno in meno, qualcuno in cielo, ho il cuore pieno, non voglio nuovi friends.
Pezzone questo di Marrakesh con Gue Pequeño all'orizzonte di Radio Popolare. Rieccoci, ben ritrovati. Saluto anche Roberto Maggioni. Ciao Roby.
Ciao, ciao Mattia, sorridi.
Sì, sorridiamo.
Non sei abituato a mettere Marrakesh?
No, infatti è stato un grande traguardo della mia carriera radiofonica. Queste sono contento anche perché parliamo di Marra, non a caso in questa pagina di Metro Regione, questa pagina del locale, vi ricorderete, gli ascoltatori sicuramente lo ricordano, fu un evento grandioso quel concerto organizzato da Marra nel suo quartiere, il quartiere da cui è nato Barona, e adesso incominciano ad arrivare dei frutti interessanti, no?
Sì, infatti 2 mesi fa il Marra Block Party alla Barona è stato un evento diciamo senza precedenti in Italia, perché quella dei block party dei rapper affermati ma che arrivano dalle periferie è una pratica statunitense, americana. In Italia non se ne sono forse visti di queste dimensioni, delle dimensioni di un rapper come Marrakesh. Marrakesh l'ha portata questa pratica nel suo quartiere, la Barona, un omaggio al posto chiaramente nel quale è cresciuto, con un grande concerto aperto a tutto il quartiere. Oggi, come dicevi, è stata resa nota la cifra raccolta con il concerto, con il block party, e anche la destinazione dei fondi, dove andranno questi soldi, quindi anche un esempio di trasparenza degno di nota nel rapporto tra pubblica amministrazione, in questo caso un artista, e poi chi segue l'artista e chi segue la pubblica amministrazione. E la cifra raccolta è stata di 263.500 euro. Con un post su Instagram il presidente del municipio 6, che è il municipio della Barona, Santo Miniti, ha dettagliato anche come saranno spesi questi soldi, le tempistiche, gli step, insomma tutta una serie di informazioni, appunto, che, come dicevo, mi sembrano anche un bel esempio di trasparenza nel rapporto tra amministrazione e cittadini. Dovremmo averlo al telefono con noi, Santo Minniti.
Eccolo qua, benvenuto Minniti.
Sono qui, eccomi, buongiorno, buongiorno.
Beh, allora, anzitutto promessa mantenuta, perché i fondi raccolti andranno al quartiere, come avevate detto, come Marrakesh aveva detto, nella massima trasparenza. Quali sono i progetti che avete individuato?
Allora, diciamo che questo il concerto nasce proprio con l'idea di restituire il successo e l'occasione di riscatto che Marrakesh ha avuto al suo quartiere. Questa, diciamo, è la base di riflessione che abbiamo iniziato a fare qualche mese fa, e vanno in questa direzione i progetti che abbiamo deciso di finanziare. E come prima cosa, questo è stato un grande desiderio dell'artista che stiamo concretizzando, quello di riqualificare l'area sportiva della scuola media che lui ha frequentato, la scuola di Via De Nicola. E stiamo lavorando con gli insegnanti, con la dirigente scolastica e con gli alunni, anche quei ragazzi e le ragazze della Barona, per decidere come rifare quest'area sportiva. E questo, diciamo, è un intervento molto importante, perché i campetti effettivamente erano in stato abbastanza ammalorato, e diciamo ridare un po' di bellezza anche attraverso lo sport ai ragazzi è una cosa che ci sembrava particolarmente importante. Quindi questo è il primo intervento. Poi ci sono interventi un po' più di servizio. E in particolare, beh, voi sapete che Marrakesh anche nei suoi testi fa molta attenzione al tema del disagio psicologico, sì, anche soprattutto quello in età adolescenziale, è un tema che è molto presente, che sta un po' esplodendo anche in questo periodo, e quindi riusciremo a finanziare il supporto psicologico gratuito per centinaia di ragazzi e di ragazze della Barona. Quindi questo è il secondo grande intervento che faremo. Stiamo lavorando anche per la realizzazione di uno studio di registrazione musicale, e anche quello nascerà in Barona, finanziato dal Marra Block Party, e l'idea è proprio di fare anche un progetto di gestione da parte dei ragazzi. Cioè il sogno è che questo progetto dia da un lato possibilità alle ragazze e ragazzi di registrare a prezzi molto contenuti, e dall'altro lato quello di far sì che questa cosa diventi magari anche un'occasione di lavoro per alcuni ragazzi della Barona. Quindi questi tre progetti sono i progetti più grandi. Poi abbiamo, diciamo, attenzione anche ad alcuni altri aspetti.
E quali sono?
In particolare stiamo lavorando a un progetto sul supporto alimentare. E noi abbiamo una rete di associazioni, una rete del terzo settore che già si occupa di raccogliere, diciamo, beni alimentari e distribuirli alle famiglie in difficoltà. E grazie anche allo sponsor che è Lactalis, abbiamo ricevuto una donazione anche di beni alimentari, e dal Marra Block Party, diciamo, arriveranno le risorse per poterli distribuire in tutto il municipio. E poi in ultimo, ultimi due progetti, diciamo, su cui stiamo lavorando, come potete vedere, diciamo che il palinsesto è molto ricco. Da un lato abbiamo l'idea di fare alcune riqualificazioni artistiche del quartiere, perché la street art, i graffiti fanno veramente parte della cultura della Barona da sempre, abbiamo tantissimi grandi artisti e quindi l'idea è quella di coinvolgere ragazze e ragazzi su questi progetti di riqualificazione artistica e quindi diciamo sorgeranno nel quartiere. Un'ultima cosa sì. Con cui ci lasciamo è un appuntamento all'anno prossimo, perché nella prossima primavera faremo una nuova festa di quartiere, il Barona Street Festival, dove saranno protagonisti la musica, lo skate, la break dance, insomma tutte le varie forme di espressione giovanile del nostro territorio. Stavolta però il protagonista non sarà Marra, ma saranno proprio i giovani emergenti del quartiere di tutta Milano.
Eh sì, un percorso dunque che continuerà anche nei prossimi anni. Senta, Minniti diceva come Marrakech era molto interessato ad alcune delle tematiche che poi si sono tramutate in dei progetti come il disagio giovanile. In questi due mesi c'è stata un'interlocuzione proprio con Marrakech anche nell'ideazione degli altri progetti, nel percorso da strutturare poi all'interno del quartiere?
Guarda, lui ha avuto una grandissima umiltà nel costruire questa cosa, l'abbiamo un po' costruita veramente a quattro mani col territorio. Con lui l'interlocuzione è partita dall'ideazione addirittura del concerto, inizialmente si immaginava di farlo in un parco, poi abbiamo deciso proprio di farlo invece in mezzo alle strade, in mezzo alle case popolari, perché diciamo il messaggio che volevamo dare era riportare al centro quei ragazzi e quelle ragazze che vivono in quei contesti popolari. E il parco, sai, è già una realtà che tutti i giorni è a disposizione delle persone, invece noi volevamo dare ai ragazzi in esclusiva quasi uno spazio tutto loro per quella giornata, per cui si è deciso di farlo proprio in una strada, in una grande strada della Barona. Ma anche l'idea di vendere biglietti cartacei, cosa che diciamo non si usa molto
e questo
più fare,
è stato un po' quello che ha portato poi al concerto. E poi dopo il concerto, esatto, cosa è successo?
In realtà già dal concerto noi abbiamo già iniziato a immaginare quali dovevano essere le ricadute territoriali, quindi tutti questi progetti di cui parlo sono comunque stati tutti condivisi e ideati insieme a Fabio, insieme all'artista Marrakech. E toccano tantissimo le corde dei testi della sua musica, che è una musica molto introspettiva, soprattutto negli ultimi album, che parla tantissimo delle difficoltà che vive un ragazzo o una ragazza che nasce in un quartiere popolare. E l'obiettivo era veramente di tutto questo, era anche dare a loro quel messaggio che il tuo indirizzo non dice nulla del tuo valore, non dice nulla del tuo destino, del tuo futuro, dice semplicemente dove vivi, ma da lì poi tu puoi arrivare dovunque, se hai giustamente qualcuno che ti ascolta, qualcuno che ti aiuta, per cui da lì poi è nata l'idea di tutti questi progetti, che sia l'aiuto psicologico, l'aiuto alimentare, aiuto ad esprimersi attraverso la propria musica e tutto il resto.
Perfetto, Minniti, ci vediamo penso
alla Barona Street Festival di sicuro, ma anche esatto. A seguire un po' passo passo l'evolversi dei progetti che avete finanziato, perché appunto è un bel esempio di trasparenza e sarà anche interessante seguirli, sì.
Certo. Guarda, a settembre contiamo di tagliare il nastro della nuova area sportiva scolastica.
Ci saremo.
Se volete venire a trovarci in Barona ci farà piacere, poi Barona Street Festival, magari dai, sarebbe bello anche fare qualche collaborazione,
perché no?
Perché la musica sarà protagonista anche con voi.
Perché no? Lo Street Festival sicuramente potrebbe essere una bella idea. Grazie, sì. Santo Minniti.
Grazie a voi, grazie.
Presidente del municipio 6. Grazie, Robby Maggioni. Ciao.
A dopo, Metro.
Ora Esteri, Martina Stefanoni, ciao.